Benvenuti in questo nuovo episodio delle Corrispondenze Operaie a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei CARC. In questo episodio l'editoriale dal numero di gennaio di Resistenza. Parleremo anche degli scioperi nazionali del 22 dicembre del settore terziario e del turismo, oltre che dello sciopero dei medici contro il governo. In più anche degli operai della SANAC di Massa che hanno fatto irruzione in consiglio comunale.
Non si può, ma si deve, qua non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo'.
Dai mesi conclusivi del 2023 si possono trarre alcuni insegnamenti preziosi per lo sviluppo della lotta politica rivoluzionaria. Sono evidenti, ma non è scontato che siano riconosciuti. Riconoscerli o meno fa la differenza rispetto a come inizia e proseguirà il 2024 sul piano delle forme e dei risultati della lotta di classe. Vediamo i principali. Con le mobilitazioni di ottobre, novembre e dicembre è diventata evidente l'insofferenza delle masse popolari per il corso disastroso delle cose che la classe dominante impone al paese, per la maggiore sottomissione dell'Italia agli imperialisti USA, alla NATO, ai sionisti e alle loro guerre criminali, per l'economia di guerra e il caro vita, per la crescente precarietà, per l'attacco al diritto di sciopero e per la criminalizzazione delle lotte. La manifestazione del 7 ottobre a Roma della CGIL, la via maestra per l'attuazione della Costituzione, ha spostato sul piano politico tutte le proteste e le rivendicazioni. Ciò è avvenuto indipendentemente dalle intenzioni dei vertici ed è successo anche per le mobilitazioni, che non sono state direttamente promosse dalla CGIL. Questo perché tutte le proteste e le rivendicazioni hanno una comune sintesi e una comune linea di sviluppo nella questione del governo del paese. L'attacco che la resistenza palestinese ha portato il 7 ottobre contro i sionisti di Israele, la rappresaglia di tipo nazista in corso a Gaza, hanno allargato, alimentato e dato una connotazione più politica alle diverse mobilitazioni dei lavoratori, degli studenti e delle donne. L'autunno caldo non è stata un'esplosione di ribellione diffusa con le barricate nelle strade, come è avvenuto nel recente passato, basti pensare al 14 dicembre 2010 o al 15 ottobre 2011 a Roma, ma un crescendo di partecipazione alle manifestazioni, dalle mobilitazioni in solidarietà con il popolo palestinese agli scioperi di CGIL e UIL, dei sindacati di base, dei medici e degli infermieri, delle manifestazioni contro la violenza di genere alle manifestazioni degli studenti. Sono stati mesi di mobilitazione generale. Tuttavia, la legge di bilancio è stata approvata. Il governo Meloni è rimasto in sella e anzi proseguono le manovre anti-operai e antipopolari, guerrafondaie e speculative. I colpi di mano per il ponte sullo stretto di Messina sono un esempio che le racchiude tutte. E qui veniamo al secondo aspetto. B. Quando un centro autorevole per il ruolo svolto e le relazioni stabilite nel corso del tempo, per il prestigio di cui gode e i legami che ha con le masse, chiama alla lotta contro i vertici della Repubblica Pontificia e i loro governi, su obiettivi coerenti con gli interessi delle masse, e dà una qualche garanzia di continuità, allora una parte importante delle masse popolari del nostro paese risponde e si mobilita. La portata della risposta, in questo caso, è indice tanto della disponibilità delle masse popolari a mobilitarsi, quanto della inadeguatezza degli attuali centri autorevoli a dare uno sbocco alla mobilitazione. Inadeguatezza che non riguarda le capacità organizzative, i mezzi a disposizione o la visibilità mediatica. L'inadeguatezza di cui parliamo riguarda le mille resistenze rispetto all'incanalare questa mobilitazione sul piano politico e farla diventare la forza materiale necessaria a cacciare il governo Meloni e a sostituirlo con un governo di emergenza delle masse popolari organizzate. C. L'inadeguatezza dei centri promotori della mobilitazione è tanto più evidente di fronte alle contromisure che autorità e istituzioni della classe dominante prendono per cercare di contenere, scoraggiare e reprimere i lavoratori e le masse popolari. Matteo Salvini, ministro degli incidenti ferroviari, ha pensato bene di iniziare la sua personale campagna elettorale precettando i lavoratori dei trasporti, sia quando a indire gli scioperi sono stati i sindacati di base, e questa non è una novità. Sia quando lo sciopero è stato indetto dalla CGIL e dalla UIL, è successo il 17 novembre. Le precettazioni sono state giustamente vissute come una grave violazione dei diritti costituzionali da molti lavoratori, ma nessuna organizzazione sindacale, nessun centro autorevole che promuove la mobilitazione, si è assunto la responsabilità, l'onore e l'onere di chiamarli alla disobbedienza di massa. Per quanto riguarda la CGIL, i vertici non hanno avuto il coraggio di gestire le conseguenze politiche di un simile appello, che avrebbe avuto enorme adesione. Come riportare poi nel solco della concertazione i lavoratori a cui si è chiesto di non concertare, di non sottomettersi? Come ricostruire poi i relazioni civili con il governo Meloni, a cui si è disobbedito tanto platealmente da mettere in evidenza le sue debolezze? Per quanto riguarda i sindacati di base, i vertici non hanno saputo dare seguito concreto a tutta la propaganda che fanno di se stessi come vera alternativa ai sindacati concertativi. Il risultato? Violare la precettazione avrebbe alimentato la mobilitazione generale, infuso coraggio, attivato la solidarietà, spinto all'emulazione. Avrebbe colpito duramente il governo Meloni e creato premesse migliori per affondarlo. Se ciò non è avvenuto, dipende appunto dall'inadeguatezza di cui abbiamo parlato. Per tirare una sintesi della combinazione di questi tre fattori, possiamo dire che il 2023 si è concluso in modo tale da indicare una strada. Le condizioni generali impongono di percorrerla urgentemente, ma percorrerla non sarà una decisione spontanea, né per gli attuali centri autorevoli che promuovono la mobilitazione delle masse popolari, non saranno loro a indicarla e imboccarla, né per le masse popolari che per natura di un percorso da compiere necessitano di un orientamento e di una direzione. Percorrerla o meno dipende dall'opera e dall'azione dei comunisti, dipende dalla spinta che saranno capaci di dare i comunisti. Il contenuto della spinta lo chiarisce bene l'articolo "Avere il coraggio di portare la rivoluzione socialista alla vittoria", pubblicato sul numero 75 della Voce del Nuovo Partito Comunista Italiano. La situazione di emergenza si sviluppa in forme e per via diverse da quelle dei tempi normali che hanno portato all'emergenza. Proprio per questo non si tratta principalmente di opporre al governo Meloni uno sciopero generale o presentare alle elezioni una lista con un programma più di sinistra. Si tratta di impostare una campagna di proteste e di disobbedienza, di azioni che soddisfano direttamente i bisogni della parte più povera delle masse popolari, di mantenere in attività le aziende che i padroni vogliono smantellare o delocalizzare, organizzando i rifornimenti e l'utilizzo dei prodotti, di valorizzare tutte le potenzialità del terzo settore, di mobilitare alla lotta politica disoccupati, casse integrati e lavoratori in mobilità, di trasformare le aziende, le scuole, le camere del lavoro, le sedi associative e le amministrazioni locali in centri di mobilitazione e di organizzazione. Il tutto nella forma più organizzata di cui siamo capaci e, soprattutto, mirata a rendere il paese ingovernabile da qualsiasi governo emanazione dei vertici della Repubblica Pontificia e a costruire un governo d'emergenza.
Fossi capace a fare un pezzo come Caparezza, di denuncia con ironia e di ritornello che ti entra in testa, una canzone di protesta col sound che se vuoi puoi anche suonarla ad una festa. Osserverei la realtà con gli occhi da scrittore, usando una dialettica da narratore, mantenendo un distacco anche se il tema è caldo, e puoi colmarlo con l'immaginazione. Dosassi più le parole, sembrerei più saggio, più calmo, e arriverei a più persone. E se potessi scrivere senza sudore sulla fronte, sarei più lucido nel raccontarvi ciò che ho di fronte. Sono un eroe come il titolo in quella canzone, ed anche se combatto non arriverò alla pensione. Dopo 12 ore di cantiere scrivo ancora ste due strofe e sopravvivo ad un mestiere. Più mi fa male, più mi fa creare, senza non ci so stare. A me basta galleggiare che mi sembra di volare, aumentando distanze che non puoi colmare. E più mi fa male, più mi fa diventare forte, forte lo posso cantare, senza piglio cantatoriale, perché con la tua gola puoi solamente urlare. Il cielo è rosso porpora stasera, rosso come gli occhi miei dopo una giornata intera. Le mani sanno ancora di cemento, colore grigio carne perché gli è entrato dentro. Domani sveglio all'alba, incomincio da capo, e prenderei a calci il mondo, prenderei a calci il capo. Senza indagini di mercato è tornato al caporalato, turno raddoppiato e lo stipendio dimezzato. Fanculo, senza tutela, senza contratto, senza etichette, senza sindacato. Picchio sulle sette note ed è acciaio contro acciaio con cui rompo il silenzio della notte. Senza giri di parole, rima d'effetto che rimanga impresso, resto forgiato da tutto questo. E adesso che scorre sangue, inchiostro e sudore, io non sento più dolore. E più mi fa male, più mi fa creare, senza non ci so stare. A me basta galleggiare che mi sembra di volare, aumentando distanze che non puoi colmare. E più mi fa male, più mi fa diventare forte, forte lo posso cantare, senza piglio cantatoriale, perché con la tua gola puoi solamente urlare. Non ho finito, non riesco a stare zitto, ora che sono sfinito è un altro testo scritto. A volte il gioco è cattivo e tu devi fare buon viso, la classe operaia va in paradiso. Non ho finito, non riesco a stare zitto, ora che sono sfinito è un altro testo scritto. A volte il gioco è cattivo e tu devi fare buon viso, la classe operaia va in paradiso. La classe operaia va in paradiso. Sono un eroe come il titolo in quella canzone, ed anche se combatto non arriverò alla pensione. Dopo 12 ore di cantiere scrivo ancora ste due strofe e sopravvivo ad un mestiere. E più mi fa male, più mi fa creare. Senza non ci so stare, a me basta galleggiare che mi sembra di volare, aumentando distanze che non puoi colmare. E più mi fa male, più mi fa diventare forte, forte lo posso cantare. Senza appiglio cantautoriale, perché con l'acqua alla gola puoi solamente urlare. Puoi solamente urlare.
Il 22 dicembre si è tenuto lo sciopero nazionale del terziario e turismo, alberghi, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggio, aziende termali, indetto da CGIL, CISL e UIL, per il rinnovo dei CCNL scaduto nel 2019. Il contratto comprende delle categorie di lavoratori che fanno lavori simili, ma che a seconda delle aziende di cui sono dipendenti, gli viene applicato un contratto diverso, poiché tre sono le associazioni padronali che si spartiscono i vari settori di competenza. Obiettivo delle organizzazioni sindacali è quello di portare avanti un'unica trattativa per tutte le categorie del terziario e del turismo. Perché hanno interrotto le trattative dichiarando lo stato di agitazione e proclamando lo sciopero nazionale? Perché le condizioni messe sul tavolo delle associazioni padronali sono irricevibili. Confcommercio accetterebbe le variazioni salariali suggerite dall'indice IPCA, ma solo rivedendo la quattordicesima, le ferie, i roll e gli scatti di anzianità. L'indice IPCA, con il quale si cercava in una certa misura di adeguare i salari al costo dei beni di prima necessità, mai purati dai prezzi energetici, indice che i padroni hanno rivendicato fino a che è stato vantaggioso per loro, cioè quando l'inflazione era bassa, ma che ora con l'inflazione che vola, nonostante sia curato dai prezzi energetici, prevederebbe ingenti aumenti. Federdistribuzione propone di innovare attraverso due modifiche sostanziali: fluidità dei livelli e delle mansioni, intervento sui contratti part-time, regolamentati per legge e non dai CCNL, per modificare il monte ore da settimanale a mensile. La modifica del part-time significherebbe cancellare gli straordinari. Il monte ore sarebbe calcolato su base mensile, non più settimanale. Se oggi un'azienda può disporre di un part time, per esempio per 24 ore alla settimana, tutte le ore in più sono considerate straordinarie, ma se il monte ore fosse mensile, le aziende potrebbero fare in modo di caricare ore di lavoro nella settimana in cui sanno di avere maggiore necessità, per esempio sotto Natale, e modulando le ore di lavoro nel resto del mese. Di fatto si potrebbe garantire 40 ore di lavoro alla settimana, o anche di più, visto che già non si fanno problemi a far lavorare anche oltre 50 ore settimanali, pagandole come lavoro ordinario e non come straordinario, perché le andrebbe a scalare nel resto del mese. Nonostante i tentativi di boicottaggio di UGL, la condotta antisindacale portata avanti dalle aziende, lo sciopero a livello nazionale ha avuto adesioni dal 70 al 100%, per alcuni mercati non sono proprio stati aperti. Il corteo a Milano è stato molto partecipato dai lavoratori con diverse ispezioni di categorie aziendali: Carrefour, Unex, Zara, anche Fiom e SP. Inoltre la CUB ha aderito allo sciopero organizzato in Lombardia al presidio della Merlata Bloom a causa delle scarse condizioni di sicurezza del sito. Di seguito la testimonianza anonima di un'assemblea sindacale in costruzione dello sciopero dall'Emilia Romagna.
La funzionaria durante l'assemblea ci ha ricordato di richiedere le assemblee al delegato ogni volta che lo riteniamo necessario, di usare l'assemblea come momento di democrazia e di discussione dei problemi, di esercitare il nostro diritto a riunirci in assemblea, perché i capannelli nelle retrovie sono pericolosi. Io sono intervenuto proprio su questo punto, avendo visto come stava andando la costruzione dello sciopero, avevo già capito che l'adesione sarebbe stata molto bassa, in parte per il livello da cui partono i miei colleghi, ma soprattutto per l'atteggiamento sfiduciato e supponente del delegato. Sfiduciato perché vede il livello di coscienza basso fra i nostri colleghi, supponente perché li tratta come scemi che non vogliono informarsi, quando magari sarebbe bastato partire dal loro livello e assecondare le loro necessità. Per esempio, verso i colleghi che gli chiedevano di sintetizzare i loro contenuti dello sciopero, lui era scazzato e non lo faceva perché c'era tutto il materiale appeso in bacheca sindacale. Ci sono mille motivi per cui i colleghi non scioperano. dobbiamo lavorare dall'assemblea allo sciopero e oltre, per alimentare un clima unitario in cui magari chi non se la sente di perdere una giornata di lavoro può però rifiutarsi di fare mansioni, può non coprire il turno di chi sciopera, può rallentare il ritmo di lavoro, eccetera. Perché lo sciopero nel mio mercato ha avuto un'adesione così bassa? Io credo che i motivi siano da ricercare in più aspetti che si sono combinati. Il principale motivo è l'atteggiamento del delegato sindacale, che ha delegato la riuscita dello sciopero alle motivazioni come se tutti le conoscessero e come se fosse responsabilità individuale dei laboratori informarsi. Ha convocato l'assemblea sindacale sottodata e quando gli ho chiesto se non fosse un po' tardi, mi ha detto che sottodata sarebbe stato meglio per l'adesione. Sicuramente rispondere ai colleghi "ho messo in bacheca tutto quello che devi sapere" non è un atteggiamento molto producente. Un secondo motivo è il familismo, che permette alla grande distribuzione di reggersi nonostante la carenza di personale. Nell'assenza di un lavoro di educazione alla lotta di classe, anche a quella più banale, solidarietà di classe, si sviluppa una situazione in cui non si vuole mettere nella merda il reparto o i colleghi. Quindi, sotto Natale non puoi mica scioperare. Ma d'altronde, il senso di responsabilità verso l'azienda sono gli stessi sindacati a predicarlo e attuarlo, salvo poi deprecarlo quando sono i lavoratori a usarlo come pratica per sopravvivere.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@resap.net.
Lo sciopero dei medici contro il governo. Nell'onda di mobilitazioni, dei mesi autunnali contro il governo Meloni e la sua legge finanziaria, trovano posto anche gli scioperi dei medici, infermieri e veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale. I lavoratori hanno scioperato per difendere la sanità pubblica, con una mobilitazione ampia e articolata. Era dall'inizio della pandemia da Covid-19 che non accadeva. Le motivazioni della protesta stanno nel fatto che, per l'ennesima volta, la sanità pubblica non è ambito di investimento di risorse e di rilancio, ma al contrario è vista come un serbatoio da cui drenare risorse economiche e forza lavoro, per ingrassare la fiorente industria della sanità privata, in particolare quella convenzionata, e per elargire risorse alla speculazione finanziaria, ai grandi evasori, alla guerra e alle grandi opere inutili e dannose. Il tutto alla faccia della retorica degli eroi del Covid e delle dichiarazioni farlocche sull'intenzione di mettere in primo piano la tutela della salute pubblica e di potenziare e rilanciare il sistema sanitario nazionale. Nel mese di dicembre 2023 due sono stati gli scioperi: il 5, proclamato dai sindacati ANAO ASSOMED, CIMO FESMEPED e Nursing Up; il secondo, il 18, proclamato da AROI EMAC, FASSID, FVM e CISL Medici. La sinergia fra diversi scioperi è stata richiamata dagli stessi promotori. Il comunicato dello sciopero del 18 dicembre, in particolare, faceva esplicito riferimento al legame con le altre mobilitazioni delle settimane precedenti. La protesta, già in atto da mesi, continua in modo articolato e coordinato con lo sciopero del 17 novembre di CGIL e UIL, per continuare con la manifestazione nazionale CISL del 25 novembre e proseguire con lo sciopero a ROI EMAC, FASSID, AIPAC, AUPI, IMET, SINAFO, SNR, FVM del 18 dicembre. Non solo, le suddette date, a loro volta, si inseriscono in un calendario di proteste ancora più ampio, che riguarda molte altre rappresentanze sindacali di tutto il sistema sanitario nazionale e ancora più esteso a tutto il pubblico impiego. Entrambe le piattaforme, sostanzialmente, erano incentrate sulla contestazione della legge finanziaria che il governo si apprestava a varare, contro lo spostamento di risorse verso il privato convenzionato, contro l'attacco alle pensioni, per un vero rinnovo del contratto di settore e per ribadire la necessità di tornare a sostenere e sviluppare il sistema sanitario nazionale in difesa del diritto alla cura di ogni cittadino. Non a caso il governo ha sminuito la riuscita delle mobilitazioni usando il trucchetto delle basse percentuali, dovuto al fatto che gli scioperi del settore subiscono fortissime restrizioni per l'obbligo di garantire i servizi essenziali. È il tentativo di sviare l'attenzione dalle proprie responsabilità nel disastro della sanità pubblica, innescando una sterile polemica sulle percentuali di adesione. Le rivendicazioni pongono invece l'accento su aspetti che attengono alla visione politica della salute del nostro paese e che mettono in luce fortemente la stortura di un sistema sanitario nazionale, in cui destini vengono decisi al Ministero di Economia e Finanza e non in quello della Sanità, Per la cronaca, gli scioperi hanno ottenuto il primo risultato di far ritirare il taglio delle pensioni per i medici dalla finanziaria, ma i sindacati non sono ancora soddisfatti e annunciano nuovi scioperi per gennaio, questa volta di 48 ore.
Yo, quando ti serve l'ospedale non vedi l'ora di arrivare, corri sperando, corri pregando che qualcuno ti possa salvare. Quando ti serve in ospedale c'è una persona speciale che ti ascolta, accoglie e cura come un dono di natura. Sulle spalle uno zaino che contiene un mestiere, quando tu ne hai bisogno ecco l'infermiere. L'infermiere ovunque è sempre per chiunque, questo viaggio necessario è il servizio sanitario. H24 su, partiamo all'attacco, psichiatria, pediatria, emergenza non fa differenza. Al centro sempre la persona, ogni persona è diversa. Combattiamo una battaglia e non sarà mai persa. E ora con il Covid, il corona fa paura, noi non ci tiriamo indietro, infermiere è cultura. La vestizione è lunga, il pericolo è l'errore, la svestizione è un rischio anche peggiore. L'infermiere dà il sorriso, lo intravedi sul suo viso, mascherina, occhiali e guanti. Non siamo eroi, nemmeno santi, siamo infermieri, esseri umani, e ci sporchiamo le mani. Siamo infermieri, esseri umani, ci siamo oggi e domani. Per la salute, per la scienza, il dubbio, la conoscenza, il rispetto per la dignità e la collettività. Anche se è una laurea, non crea distanza con i pazienti, formiamo un'alleanza. L'infermiere fa ricerca o ti assiste a letto con la competenza, si guadagna il rispetto. Nello zaino c'è la nostra professione, dentro ci abbiamo messo amore e motivazione. La nostra professione non si è mai resa, la struttura pubblica è la tua difesa. La nostra professione non si è mai resa, la struttura pubblica è la tua difesa. Io, siamo infermieri, esseri umani, e ci sporchiamo le mani. Siamo infermieri, esseri umani, ci siamo oggi, io e domani. Se se, yo, e questo è il rap dell'infermiere. Sulle mani fatevi vedere. Se, e questo è per tutti gli infermieri. Yo, siete mitici, mitici, mitiche, mitiche. E questa la vogliamo dedicare anche al ricordo di Shiro. Se, non dimentichiamo quello che ci ha insegnato. Se, l'empatia era la tua freccia, e con tutti facevi breccia. L'empatia era la tua freccia. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Assalti frontali, militantà. Yo, yo. E questo è il rap dell'infermiere.
A Massa, operai in consiglio comunale danno la sveglia alle istituzioni. Il 6 dicembre un gruppo di lavoratori della Sanac, azienda che produce mattoni refrattari per le acciaierie e in particolare per la ex Ilva, ha fatto irruzione in consiglio comunale. Un operaio ha preso parola dal pubblico per ribadire che le responsabilità del declino dell'azienda e del settore sono da attribuire alle istituzioni e a tutte le forze politiche che hanno permesso lo smantellamento dell'apparato produttivo. Ha spiegato che da anni l'azienda è in progressivo declino e che oggi sono arrivati ai minimi storici di produzione. Negli anni si sono susseguiti governi che hanno promesso commesse e nuovo lavoro per la Sanac, ma nessuno ha mai fatto effettivamente niente. Per questo oggi si ritrovano di nuovo in cassa integrazione dal 15 dicembre fino all'8 gennaio, anche se sulla data di rientro al lavoro non c'è certezza. Il lavoratore ha anche denunciato che attualmente nell'azienda lavorano operai di una ditta esterna a cui non spetta la cassa integrazione. Questo vuol dire che lavorano pochi giorni al mese e ricevono uno stipendio misero. Un passo concreto che l'amministrazione comunale può fare subito è confermare la destinazione d'uso del terreno su cui sorge la fabbrica, in modo da arginare possibili progetti di speculazione. Il 14 dicembre il sindaco di Massa, con altri membri della giunta, è andato in fabbrica a visitare gli operai e ha presentato un documento di solidarietà che sarà inviato al governo, con la richiesta di mantenere la destinazione d'uso dell'area. Gli operai, dal canto loro, hanno ribadito che le istituzioni non possono farsi tenere in scacco dalle multinazionali. La classe politica che è al governo è la stessa che amministra Massa, quindi non ci sono margini di rimpallo. Governo assente, operai presenti è lo slogan che i lavoratori hanno adottato nel corso della loro mobilitazione contro la chiusura. Questa piccola ma significativa iniziativa lo dimostra. C'è voluto l'incalzo della mobilitazione per spingere il sindaco a prendere posizione e a darsi una mossa.
Hai ascoltato Le Corrispondenze Operaie, un programma a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carri. Contribuisci anche tu condividendo la tua esperienza. Scrivi a carca@resap.net e ascolta gli altri episodi su www.gemininetwork.it.